Salve a tutti e bentornati su Goblin da Divano. Io sono Meno Manuel.
Io sono Gary.
E io Ciccio.
Lui è Ciccio, sì, è tornato un'altra volta per parlare di robe, cose e cose altre cose. Perché noi parliamo di cose.
Che bello, le cose.
Esattamente. Quindi possiamo iniziare con la nostra...
Sigla.
Sigla!
Sigla!
Allora, oggi parleremo di The Medium, Ghost of Tsushima, ci penserà il nostro Ciccio, e Manuel parlerà di...
Non ti ricordi di cosa parlo, davvero? Cioè, ma come ti permetti?
No.
Io sono perennemente offeso da questa cosa, cioè, non posso continuare a fare podcast così, cioè, io mi ritiro. Basta.
Non è colpa mia, è la mia memoria da pesce rosso.
Suono di porta che si chiude.
Parlerà di Life is Strange
True Colors.
Allora, iniziamo a parlare di The Medium. The Medium che cos'è? The Medium è un videogioco, e con questo siamo d'accordo, è un videogioco horror psicologico sviluppato da Blooper Team, è un team polacco che è stato sviluppato per Xbox Series X e per PlayStation 5. È uscito il recentemente, cioè il 3 settembre 2021.
Ma la vera domanda è: si pronuncia The Medium o The Medium? Domanda a trabocchetto.
Penso The Medium.
Ok.
Allora, in questo gioco vestiamo i panni di Marianna. Marianna è una medium, come il titolo del videogioco, che deve aiutare le anime a passare a miglior vita, come in Kena. Tra l'altro.
Sì, no, l'originalità fa da padrona ormai.
Sì, sì. E praticamente il gioco inizia in cui lei fa dei sogni, tipo lo stesso sogno ogni notte, in cui una bambina viene uccisa, viene assassinata. Poi lei riceve una chiamata da uno sconosciuto e lei rimane incuriosita e vuole tipo cercare, lo vuole tracciare, non so. E quindi va alla ricerca di quest'uomo. E qui e poi si espande la storia, in cui non voglio fare altri spoiler, perché la storia è una delle cose più interessanti in questo videogioco. Allora, Marianna è una medium che appunto aiuta le anime e vive in due mondi, cioè noi giochiamo in due mondi paralleli. Uno è quello reale e l'altro è quello spiritico. Quello reale è un mondo in cui lei interagisce con gli oggetti normali, con le persone normali. Invece quello spiritico cioè, sviluppato abbastanza bene.
Ma sai che mi ricorda molto Beyond Two Souls?
Sì, è simile. Cioè, ci sono quelle anime sfocate.
Anche il gameplay tipo tra due mondi paralleli, no? Adesso non ricordo bene, su Beyond Two Souls c'era una meccanica simile. Era tipo suo fratello, se non sbaglio.
Lo vedevo se fosse suo fratello, se non sbaglio.
No, ma infatti questo gioco è più che un horror, è un'avventura grafica, Cioè, l'ho trovato molto classico.
Oh no, avventura grafica.
Sì, Silent Hill, Resident Evil, più Silent Hill che Resident Evil. Però devo dire che il gioco è vecchio, cioè...
Aspetta, non ho capito una cosa. Hai detto avventura grafica, ma... Quindi ha un gameplay simile a Silent Hill?
Più o meno, sì. È un walking simulator.
Quindi è più tipo... Quindi è una specie di misto tra un'avventura grafica e Silent Hill, tipo?
Sì.
Ah, ok.
Ci sono degli enigmi che sono una palla incredibile a volte, perché sono fatti tipo malissimo. Tu devi trovare un foglio che ti dice che devi andare da quella parte, tu ci vai, poi vai in quel posto e trovi un altro foglio che ti spiega, insomma è molto noioso, come le parti stealth che sono molto tediose, come in qualsiasi videogioco che non è improntato allo stealth. E niente, The Medium è questo, un'avventura grafica horror psicologica che fa della storia il suo punto più forte.
Ok, quindi passiamo a un'altra avventura grafica, proprio nel vero senso della parola, ovvero Life is Strange True Colors. Che cos'è? Allora, tutti conoscerete sicuramente Life is Strange, cioè quel gioco che nel 2015 era spopolato fortissimo e che ammetto di aver giocato anche io e mi è anche piaciuto, lo posso dire, ok? È un'avventura grafica, non è assolutamente un gioco che dovete giocare se vi piacciono gli hack and slash o giochi dal gameplay molto frenetico e veloce. Ok, cosa facciamo in Life is Strange True Color, uscito tra l'altro molto, molto poco fa, cioè ai primi di settembre, metà settembre comunque, in cui interpretiamo Alex, che è una... Alex Chen, che è una cinese, adesso... no, ho detto cinese, aiuto, volevo dire una persona...
Oh no...
che ha dei poteri magici, ok? In pratica ha il potere di percepire le emozioni degli altri come se fossero sue e in pratica è tipo super empatica con il mondo stesso. In questa avventura, come in tutti Life is Strange, la trama è il suo forte, e è una visual novel, possiamo anche chiamarla così. E mi sta un punta e clicca in cui tu principalmente devi soltanto camminare e leggere fogli, ok? E ascoltare la trama, fare le classiche scelte. Quindi un po' appunto la classica avventura grafica. Quindi il gameplay non è...
Ma quindi la protagonista, se una persona si arrabbia, lei sente la rabbia di quella persona?
Sì, la sente e anche amplificata. E questo gli permette appunto di entrare nella mente delle persone e capire che cosa stanno provando in quel momento.
Interessante.
Sì, è molto interessante come meccanica. Appunto nel gioco questa meccanica viene appunto esagerata, ok? Quindi ogni 2 secondi tu puoi entrare nella mente delle persone e vedere che cosa provano. Rispetto agli altri Life is Strange è leggermente più esplorativo, infatti hanno aggiunto porzioni, la mappa è più grande diciamo così, e tu puoi esplorare di più e vieni premiato se esplori. Parla ovviamente delle emozioni belle, delle emozioni brutte, il rapporto che abbiamo con gli altri, di come le parole influenzino sul prossimo e altre 74 cose che una persona adulta dovrebbe conoscere, ma essendo un team drama le enfatizza allo sfinimento. Il concept è molto interessante, come si è già detto, la grafica è tipo di un gioco del 2015, non è una novità perché anche gli altri Life is Strange erano con una grafica pessima. Però questo è meglio, ok? È pessima, però i modelli facciali e in generale i modelli dei personaggi finalmente hanno trovato un loro senso e non sembrano usciti da un gioco del 98 o cose simili. Per il resto costa 60 euro, quindi io vi dico non compratelo mai. Non perché non valga 60 euro, no, in realtà ok, non vale 60 euro, vale sì e no 20 euro perché il gioco è longevo, però non lo so, non, secondo me rispetto agli altri Life is Strange è sicuramente il miglior capitolo a livello grafico, a livello di concept, a livello di gameplay, sotto ogni punto di vista è sicuramente migliore, tranne che forse sulle scelte, che in un gioco simile dovrebbero essere molto più potenti. Infatti ci sono soltanto 2 finali, quindi in un gioco del genere me ne aspettavo un pochino di più. Ci sono poi vabbè 6 finali per i personaggi secondari, però molte scelte sono molto lineari, non cambia quasi nulla, soprattutto all'inizio succede un avvenimento molto importante poi nella trama, che però noi non possiamo minimamente farci nulla, cioè è tipo se non succede questo la trama non va avanti, quindi deve succedere, tu non puoi fare niente. Questa cosa mi ha fatto cadere un po' le braccia, però ammetto che sono rimasto lo stesso affascinato dalla grafica di questo gioco.
E invece io parlerò di Ghost of Tsushima Director's Cut. Penso che tutti ormai conoscete il capolavoro della Sucker Punch, Ghost of Tsushima. In pratica è questo gioco in un'ambientazione giapponese in cui il protagonista Jin Sakai deve liberare l'isola di Tsushima, dove lui ha vissuto la sua famiglia ed è nato da un'invasione mongola. La Director's Cut in pratica è, possiamo dire, un po' un aggiornamento per PS5. In pratica aggiunge un nuovo DLC che aggiunge l'isola di Iki, che è una nuova zona esplorabile per i player, dove ci sono nuove avventure, nuovi nemici da combattere, una storia in più da scoprire, nuove abilità, nuove armature, le cose tante cose carine, possiamo dire.
E se non sbaglio anche una modalità online, giusto?
La modalità online è stata aggiunta prima, però posso dire che aggiungono le mappe di... Sbaglio, aggiungono altre mappe insieme al per le modalità online.
Ah, figo, figo.
La Teotoscat, a parte questa di nuovo DLC dell'isola, aggiunge anche da poco scoppio per la versione PS5, aggiunge miglioramenti grafici, tipo si può scegliere tra preferire avere frame rate altro oppure una grafica migliore. E un'altra cosa che hanno aggiunto è la possibilità di lockare i nemici, perché nel gioco base non si potevano agganciare i nemici durante il combattimento, che però non è che sia questo granché, che a volte mentre combatti capita che il lock passa su un altro nemico e tipo si distrae e ti fa colpire da un nemico. Però tutto sommato hanno anche migliorato il lip sync del giapponese. Adesso se voi giocate il gioco in giapponese, il parlato sarà insieme al labiale, che questo era un problema della versione base che hanno risolto.
Non ne avevo la minima idea, figo.
Ma quante cose che hanno aggiunto, che cioè praticamente qua ti danno quasi qua, ti danno qualcosa, invece nella Direct Scat di Dead Sing ti danno un cane.
Sì, no.
Sì, però il problema è che la Direct Scat non conviene comprarla, perché sono 80 euro di gioco. Cioè, fai prima a comprarti il gioco base sui 60-50 e poi comprarti il DLC e basta, perché la Direct Scat aggiunge solamente modifiche grafiche inutili, possiamo dire. Per chi non è su PS5 oppure per chi non vuole avere così grande, non vuole tipo avere l'upgrade alla PS5.
Ecco, volevo appunto arrivare su anche questo argomento. Io sto notando molte, ne sono uscite già due di Director's Cut, appunto Death Stranding e adesso Ghost of Tsushima. Voi temete che effettivamente possano prendere una piega sbagliata? Perché, non so, sto notando che è come se volessero farti riacquistare il gioco due volte e non lo so, non mi piace molto come scelta di marketing, devo dire.
Cioè, fai prima a comprarti il gioco base sui 60-50 e poi comprarti il DLC e basta, perché la Direct Scat aggiunge solamente modifiche grafiche inutili, possiamo dire. Per chi non è su PS5 oppure su PS, cioè, oppure se non, chi non vuole avere così grande, non vuole tipo avere l'upgrade alla PS5.
Ecco sì, però effettivamente se io avessi la PS5 non farei prima ad acquistare il gioco sulla PS5 e non dovrebbe essere già migliorato graficamente e comunque dovrebbe avere già questi miglioramenti di base, non è che devo acquistare dei miglioramenti perché il gioco me lo vendi che è lo stesso di PS4 e poi mi vendi un'altra versione più bella.
E non proprio, perché se compri Ghost of Tsushima base da PS5 non avrai quei potenziamenti che ha la Director's Cut.
Ecco, non lo so, non mi piace molto come manovra di marketing, ecco. È come dire, ehi, puoi acquistare questo gioco, che è bellissimo, però se lo compri più bello, ce l'hai più bello. Però su una console che dovrebbe farti girare il gioco più bello, non è più bello. Capisci cosa intendo? Cioè, non lo so.
È tipo la skin d'oro di Fortnite, una cosa del genere.
Sì, qualcosa del genere.
Beh, di Ghost of Tsushima tutto qui, a parte il Director's Cut aggiunge questo, il DLC più l'upgrade, i vari upgrade da, se caso si vuole passare a PS5.
Ok, bene, quindi possiamo passare direttamente alle nostre considerazioni finali. Cioè, io non ho giocato a The Medium, però da quanto ho capito non sembra valerne la pena. Mentre ho giocato sia Ghost of Tsushima su PS4 base e devo dire che è stata una bellissima esperienza. Vabbè, sapete tutti quanto sia figo come gioco, come comparto tecnico e come tutto. È proprio un gioco della Madonna, un signor open world che è uscito tra l'altro quando c'era l'epoca d'oro degli open world su PS4.
Beh, non potevamo aspettarci nient'altro che dalla famosa casa editrice di Infamous e altri giochoni del genere.
Vabbè, giustamente sì. Mentre voi cosa ne pensate effettivamente di Life is Strange e di appunto gli altri giochi?
Io ho giocato il primo Life is Strange e devo dire che la meccanica del riavvolgere il tempo era molto interessante. Non so se l'hanno riproposto più bene o meno, questa volta?
No, no, non esiste più la meccanica del riavvolgere il tempo, è proprio un potere differente. Cioè nel primo tu tramite una fotografia potevi riavvolgere il tempo quando avevi fatto quella fotografia, no? Mentre adesso è più una cosa del tipo il personaggio davanti a te diventa del colore della sua stessa emozione che sta provando, quindi viola se la paura, rosso la rabbia, classici colori delle emozioni, no? E tu puoi entrare nel suo mondo, cioè quando tu entri in un personaggio che ha paura, tu, il tuo stesso personaggio si spaventa e percepisce in un modo più amplificato le emozioni dell'altro, e infatti il mondo si colora di viola nel caso della paura, inizia a piovere, vedi dei mostri, creature strane, comunque entri diciamo nella visione dell'altra persona. E viene rappresentato molto bene, sinceramente, come meccanica.
No, viene strutturato in una maniera completamente diversa dal primo. È interessante.
Sì, sì, sì. Anche perché poi hanno fatto altri 16 giochi. Cioè, c'è Before the Storm, c'è Life is Strange 2, c'è un altro gioco in cui impressioni un bambino dai capelli biondi che non ho giocato, sinceramente. Però sì, diciamo che la trama è sempre più o meno la solita, no? Cioè, teen drama. Ma viene raccontata in una maniera abbastanza interessante, tranne per il fatto che io non riesco a ascoltare i dialoghi di questi giochi perché sono tutti depressi, sempre, sempre depressi.
Io invece Life is Strange proprio ne so poco e niente. Non sono mai interessato ai giochi del genere, che non sono il tipo da avventure grafiche. E poi sono tipo che le cose da teenager, team drama, proprio li scarta subito appena li vede. Quindi non ti saprei dire ti saprei dire un parere soggettivo, più per oggettivo. È un gioco.
Ok, ok. No, beh, io qualche altra avventura grafica l'ho giocata, anche perché a me piacciono. Non tutti i tipi di avventure grafiche come può essere Life is Strange, però ho giocato a Beyond Two Souls, appunto, come ripetevamo prima, Detroit Become Human, e anche dei semplici punta e clicca che possono essere considerati avventure grafiche come Deponia.
Io in effetti Detroit Become Human appena l'ho iniziato ho subito droppato perché non mi è piaciuto per niente.
Ah, ok, ok. Io l'ho trovato molto interessante. Anche Heavy Rain è un altro titolone sulle avventure grafiche.
Io sono un appassionato di Quantic Dream, cioè quelli, i creatori di Heavy Rain, Beyond.
Ah, io non dico di essere appassionato perché effettivamente non sono giochi che rigiocherei. Io li ho giocati una volta sola, ho fatto soltanto una run per gioco, non rifarei mai un'altra run, però devo dire che li ho apprezzati davvero tanto.
Io sono il tipo che ha fatto tipo tutti i finali di Detroit, è il mio preferito perché è fatto appunto molto bene. E non è una copia di Blade Runner, come alcuni hanno detto, cioè è totalmente diverso.
Oddio, non ne avevo la minima idea, sinceramente.
Sì, c'era questa polemica sui replicanti di Blade Runner, che però non ha fondamento.
Ah, sul fatto che sono simili è stato perché provano emozioni, quindi ricordavano i replicanti di Blade Runner.
Vabbè, anche il robot del mago di Oz prova emozioni, però non per questo è Blade Runner. Sì,
sì.
Se per questo anche Robots dei Robots, il vecchio cartone animato.
Adesso tireremo fuori tutti i titoli in cui c'è un robot con le emozioni e li elencheremo per 10 minuti.
Tutti hanno copiato a Blade Runner.
Esattamente.
Esatto.
O è Blade Runner che ha copiato tutti. Tan tan tan.
Coincidenze io non credo.
Bene, direi che abbiamo finito. Avete altre considerazioni da fare?
Io Ghost of Tsushima ho avuto la fortuna di giocarlo. Devo dire che è un giocone. Io sono amante del Giappone feudale, perché mi sentivo così attratto da tutte quelle musiche, le ambientazioni belle, tutte zen, possiamo dire. Il combattimento è interessante, anche se non è la prima volta che vedo tipo un combattimento con varie pose della spada, però devo dire che davvero davvero carino.
Sì, la art direction di Ghost of Tsushima è bellissimo, le foglie che cadono dagli alberi, il vento che ti guida tra... bellissimo.
Ti fa sentire un vero e proprio samurai in mezzo alle foreste di bambù del Giappone.
detto anche Kung Fu Panda con la spada. Io lo voglio troppo vedere un gioco con Kung Fu Panda con la spada, però purtroppo non l'hanno mai fatto.
Se sbaglio ci sono un paio di giochi di Kung Fu Panda, ma non so se hanno una spada.
Sì, su PlayStation 3 ne avevo uno in cui ci si menava alla Street Fighter, bellissimo.
Figata.
Io avevo uno sulla PS2 che era un collezionato, tu collezionavi i ravioli, basta.
Bellissimo.
Cosa? Figata.
Ho bisogno di un gioco del genere. Ok, ok. Direi che anche per oggi quindi abbiamo finito.
Sì.
Bene, allora chiudiamo qui l'intervista, non è mai un'intervista. Chiudiamo l'episodio con il nostro classico è stata un coso bello per un podcast bello fatto da Goblin Belli. Ah, vi ha fregato. Vi ricordo che potete seguirci su Instagram con chiocciola goblin_da_divano e abbiamo un account Telegram e uno Discord.
Poi abbiamo YouTube dove caricheremo gli episodi prima o poi, lo faremo e basta.
Sì, e basta in realtà. Se volete potete anche scriverci tipo oddio, dovremmo fare un box domande, idea, a inizio podcast o a fine podcast rispondiamo a delle domande che ci fanno.
Sì, sarebbe carino.
Sì, lo faremo su Instagram probabilmente quando uscirà questo podcast o il prossimo, quindi preparatevi a sentirlo e rispondere ovviamente. Ciccio, vuoi dire qualcosa?
E fu così che il podcast venne riempito di insulti.
Eh sì, che bello. Bene, quindi...
Beh, io dico che vi ringrazio di avermi invitato anche oggi e... Ciao.
Ok, apprezziamo il tuo ciao e lo replichiamo con uno...
Ziag! Yeah.